Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Il Yemen sta attraversando una crisi umanitaria soprattutto assolutamente grave, perché ha il numero di vittime civili elevatissimo di questo conflitto che dura ormai da 2 anni. Si aggiungono tutte le vittime che sono morte e che muoiono per fame, per malnutrizione e adesso anche per il colera. L'emergenza colera è gravissima. In questo momento a Sana'a, all'ospedale Al-Sabain, arrivano 100 persone ogni ora, e che vuol dire sostanzialmente che tutta la città è infetta.
La situazione nel paese è molto complessa e ovviamente le radici del conflitto sono anche storiche e culturali, ma puoi aiutarci, Silvia, a capire quali sono le fazioni coinvolte e se ci sono e quali gli interessi di paesi che concorrono ad aggravare questa situazione?
La crisi yemenita nasce sostanzialmente nel 2011 con la rivoluzione, ma si aggrava nel 2014 con l'occupazione del nord del paese da parte dei ribelli del nord, gli Houthi, e ha 2 ragioni. Una ragione legata alla politica locale e una legata alla politica internazionale. Le ragioni legate alla politica locale vedono l'ex presidente Saleh, che governò il paese fino al 2011, poi destituito con la rivoluzione, desideroso di riprendere il potere, cosa che cerca di fare e che ottiene esattamente dopo il 2014, alleandosi con i vecchi nemici di prima, cioè con i ribelli Houthi, riprendendosi il nord, istituendo un nuovo governo tutto suo. Mentre il governo centrale a sua volta arretra di fronte a questi ribelli, perde posizioni, poi le riconquista e oggi di fatto il paese è spaccato a metà sulla linea della città di Taiz. I secondi interessi, che sono quelli invece diciamo legati alle potenze geograficamente vicine, sono quelli che vedono l'influenza da una parte dell'Arabia Saudita e dall'altro dell'Iran nell'area del Golfo, una zona molto importante strategicamente, soprattutto per il passaggio degli idrocarburi dal Golfo di Aden fino su al canale di Suez, quindi assolutamente importante per il futuro, oltre che per il presente, della regione e di altri paesi del mondo arabo.
Tra le altre cose, durante la sua recente visita in Arabia Saudita, il presidente americano Donald Trump ha venduto appunto all'Arabia Saudita armi e sistemi di difesa per 110 miliardi di dollari. Ricordiamo anche che lo Yemen è tra i paesi del cosiddetto Muslim Ban e che anche lo Yemen è stato il primo paese dove Trump ha autorizzato un raid delle forze speciali. Insomma, tutto questo non fa ben sperare in una risoluzione pacifica a breve termine.
No, non fa ben sperare, anche perché a livello delle Nazioni Unite non si riesce a trovare una soluzione per far dialogare le parti in lotta, perché il Consiglio di sicurezza è totalmente sbilanciato ormai, vista la politica di Trump verso l'Arabia Saudita. Di fatto quello che si attende, al di là della situazione umanitaria che è sempre più catastrofica, è un imminente ingresso delle forze saudite nel porto di Hodeida a nord, che di fatto potrebbe segnare la fine della presenza degli Houthi. Staremo ovviamente a vedere.
Intanto, come accennavi prima, avanza una crisi di colera senza precedenti che colpisce soprattutto i bambini. Quindi alla fame si è sommata la guerra civile e ora anche l'epidemia. Laura, tu hai vissuto in Yemen. Come vive la gente comune? Quanto ancora, secondo te, si può sopportare questa situazione?
La gente comune vive malissimo. Io tra l'altro sono appena rientrata a febbraio, quando già i casi di colera erano presenti nel nord, causati anche dal fatto che le macerie e la spazzatura non vengono mai raccolte, quindi potete immaginarvi 2 anni di guerra vissuti in questo modo. Il fatto è che lì dove le bombe non fanno le vittime che dovrebbero fare, lo fa la fame, lo fa la sete, lo fanno le malattie, quindi di fatto soprattutto il nord del paese è sottoposto ad una sorta di blocco completamente dall'esterno e un assedio che lo vedrebbe presto cedere, e quindi la crisi umanitaria è gravissima, anche perché si ritiene che la popolazione non riuscirà a resistere davvero adesso molto a lungo.
Tra l'altro molte organizzazioni yemenite e anche internazionali, tra cui Save the Children, hanno intimato le Nazioni Unite ad intervenire dopo oltre un anno di indifferenza rispetto alla situazione. Queste sono state le loro dichiarazioni, per arginare una crisi umanitaria che è la più grave senz'altro nella storia del paese. Quindi per quale motivo la situazione nel paese ha così poco risalto nella stampa internazionale e perché le Nazioni Unite non riescono ad agire?
Ci sono due ragioni. La ragione del poco parlare che si fa riguardo alla guerra in Yemen sono contingenti e oggettive rispetto al fatto che almeno da 6 mesi è impossibile per i giornalisti entrare. I sauditi, che sono di fatto coloro che dovrebbero concedere i visti, non li concedono. Il nord è totalmente isolato e i giornalisti hanno interdetto l'ingresso. Quindi di fatto non si riesce a raccontare quello che succede nel paese. Chi entra e chi esce sono soltanto delle persone che hanno legami familiari oppure che hanno una doppia cittadinanza. La seconda ragione, quella legata alle Nazioni Unite, è molto semplice. La guerra in Yemen è lo specchio, con gli stessi protagonisti ma a ruoli invertiti, della guerra in Siria. Lì dove nella guerra in Siria anche all'interno delle Nazioni Unite ci si punta il dito contro, si litiga anche furiosamente, sulla guerra in Yemen si preferisce tacere, soprattutto chi non è stato accontentato nel proseguire della guerra in Siria, cioè sostanzialmente i paesi del Golfo, il Qatar e l'Arabia Saudita, si cerca di accontentarli sul versante yemenita.
Laura, tra l'altro tu hai collaborato alla stesura di questo rapporto di Save the Children. Allora, che cosa è emerso?
In questo rapporto realizzato da Watchlist.org e Save the Children, di cui sono stata field research, quello che è emerso è che abbiamo calcolato il numero di violazioni compiute da entrambe le parti, ma poi in particolare dai sauditi riguardo ai bombardamenti, sulle obiettivi civili e sugli ospedali. Di fatto abbiamo conteggiato il numero degli ospedali che sono stati utilizzati come target, il numero delle vittime, sia civili o anche legate comunque al personale medico, di tutti questi attacchi, e il risultato è decisamente negativo, cioè il risultato è quello di una guerra dove anche chi si pone in una posizione di equilibrio o, se vogliamo, appunto di neutralità, diventa sistematicamente un target da parte delle parti in lotta.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.